Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Australia. Istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco.
Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Il nostro ospite questa settimana è Marco Sartori, al quale diamo subito il buongiorno e il benvenuto su Radio SBS.
Ciao Marco.
Qualche ascoltatore si ricorderà di te perché ci siamo sentiti quando stavi facendo la famosa Farm, gli 88 giorni che consentono di raddoppiare il Working Holiday Visa. Naturalmente parleremo anche di questo, ma per chi non ricordasse molto della tua storia, della tua esperienza australiana, cominciamo da capo e cominciamo dall'Italia. Quanti anni hai, di dove sei e che cosa facevi prima di venire in Australia?
Allora, io ho 31 anni e vengo da Portocluaro, che è un paese in provincia di Venezia, vicino al confine col Friuli Venezia Giulia. In Italia ho lavorato come architetto, come agente immobiliare. Ho cercato di ritagliarmi vari lavori nel settore, diciamo, dell'edilizia. Sono laureato in architettura, mi sono laureato a Venezia nel 2012. E ho provato, già lavoravo prima di finire l'università, poi quando ho terminato gli studi lavoravo a tempo pieno, però senza mai ottenere, diciamo, quello a cui aspiravo, ecco.
Che magari era qualcosa di stabile, di più consolidato?
Esatto, qualcosa di stabile e di, diciamo, con anche un introito economico fisso, sicuro più che fisso, che l'Italia assolutamente non garantiva.
E a quel punto hai deciso, tentiamo la carta australiana, perché proprio l'Australia?
Diciamo che l'Australia era una delle alternative, le alternative erano Brasile e Australia, però tra le due, ecco, l'Australia era quella che mi dava un po' più di sicurezza a livello di stile di vita, ecco. A quel tempo c'era molto anche in Brasile per il discorso Olimpiadi e mondiali, però ecco, l'Australia, avevo anche dei contatti qua, amici del mio paese che vivono qua da molti anni e quindi, diciamo, ho deciso di venire qua perché comunque avevo anche un appoggio, ecco, diciamo, anche se non inerente al mio lavoro, però almeno conoscevo già qualcuno che viveva qua.
E naturalmente eri conscio del fatto che nonostante la tua laurea avresti dovuto fare qualcosa per renderla funzionale in Australia. A inglese come te la cavavi?
Io ho preso un grosso rischio perché il mio inglese era a livello molto basso, molto scolastico. A livello grammaticale era discreto, però ovvio se non lo si parla l'inglese non lo si impara. Quindi è stata dura ambientarsi all'inizio, però l'Australia è bella perché se si è determinati si può far tutto, quindi ci sono un sacco di possibilità.
Raccontaci delle prime settimane in Australia. Dove sei arrivato? Come ti sei mosso? Che cosa hai fatto per cercare lavoro, cercare una sistemazione? Ci ha già detto che conoscevi delle persone, quindi sicuramente avrai fatto capo a loro. Ma raccontaci questi primi giorni.
Io sono arrivato a Melbourne a fine gennaio e il mio obiettivo era quello appunto di cercare lavoro come architetto. Quindi non ho mai cercato altro. Non ho mai cercato lavoro nell'hospitality o altri tipi di lavoro perché sapevo che se iniziavo a fare qualcos'altro poi era molto più difficile trovare l'energia e il tempo per trovare lavoro nel settore dell'architettura. Ho preso un grosso rischio, infatti non ho lavorato per i primi 3 mesi. Nel frattempo studiavo inglese e ho fatto 6 settimane in una scuola per praticare appunto la lingua. E fino a quando, proprio 2 giorni dopo Pasqua, sono riuscito a ottenere il primo lavoro in un piccolo studio di architettura dove appunto mi hanno dato la possibilità di iniziare. Non era un rose e fiori perché comunque ne approfittavano sapendo che non ero australiano e non conoscevo bene le regole, però almeno mi hanno dato la possibilità di iniziare. L'Australia è un paese che quando si inizia e quando si entra nel mercato del lavoro le porte sono molto più aperte, diciamo, nel cambiare, ecco, nel trovare altri tipi di lavoro. Dopo 1 mese e mezzo sono riuscito ad entrare in un altro studio molto più grosso, più rinomato, dove ho chiesto lo sponsor per poter appunto rimanere e continuare il mio sogno australiano. Non erano disponibili a sponsorizzarmi, quindi sono partito e ho fatto le farm.
Ecco, apriamo adesso questa parentesi, perché tu ci raccontasti a suo tempo della tua esperienza, ma facciamolo di nuovo. Raccontaci di questi 88 giorni fatidici che penso non dimenticherai mai.
No, è stata un'esperienza fantastica, dura ma indelebile. Sono partito a fine agosto e sono andato in Tasmania, quindi non come fanno la maggior parte dei working holiday, che quindi cercano farm su al nord, che è più caldo e anche un clima molto più stabile. In Tasmania faceva parecchio freddo e ho trovato questa farm che era una dairy farm, quindi una farm dove si produceva latte. Quindi praticamente ho munto mucche per 3 mesi. È stata dura perché si lavorava parecchio e una media di 10-12 ore al giorno. È stato come fare un corso intensivo di palestra per 3 mesi.
Immagino avrai 2 bicipiti.
Avevo.
Questa vicinanza con le mucche, immagino che dopo un po' avrai anche imparato a conoscerle, a riconoscerle, a salutarle, magari ti riconoscevano anche loro.
Beh sì, erano tutte numerate, quindi a fine, dopo appunto 3 mesi, sapevo tutti i numeri delle più docili e tutti i numeri di quelle più aggressive, diciamo, se posso definirle così. E sono anche ritornato recentemente in Tasmania per un viaggio personale, sono passato a salutare il farm che appunto mi aveva ospitato, ed è stato bello rivedere appunto quei posti appunto che mi hanno ospitato per 3 mesi, ecco, è stato un bel ricordo, insomma.
Ci hai parlato della giornata lavorativa molto lunga. Quando staccavi, avevi le forze per fare qualcosa, magari andarti a prendere un drink al pub locale, oppure eri distrutto e ti mettevi direttamente a letto?
L'unica sera che si poteva andare al pub era il giovedì, che c'era una serata particolare, quindi i miei colleghi mi accompagnavano, perché comunque il posto era a 20 km, 22 km dal paesino più vicino, era un posto parecchio isolato. Quindi solo il giovedì, ecco, c'era questa possibilità, ma gli altri giorni era lavoro, mangiare e dormire. Non c'era altro, ma più che altro perché anche le energie a fine giornata erano veramente poche.
Allora, finisce questa esperienza in Tasmania a mungere le mucche, torni a Melbourne, che cosa succede? Raccontaci.
Ma è stato parecchio divertente, perché quando ero in Tasmania, un mese prima di tornare, avevo già cercato di ricontattare qualche studio che mi aveva offerto una posizione in precedenza, e uno di questi mi ha risposto e mi aveva appunto confermato di essere ancora alla ricerca di architetti. Quindi io sono arrivato il sabato, sono tornato a Melbourne il sabato 5 di dicembre, il lunedì successivo ho fatto il colloquio e ho iniziato a lavorare il mercoledì della stessa settimana, quindi non ho avuto tempo, diciamo, di rilassarmi un attimo, ed è stato anche bello così, perché ho cambiato completamente lavoro e quindi sono rientrato anche nel mio settore e avevo un sacco di motivazioni. E ho lavorato per questa compagnia per circa 6 mesi, poi sono stato contattato da un'altra dove appunto mi davano la possibilità dello sponsor, e tuttora lavoro ancora per questa compagnia.
Ci sono molti architetti, anche ovviamente australiani, che parlano l'inglese meglio di te, ma hanno scelto te, hanno puntato su di te. Perché? Che cosa pensavi di poter offrire? A parte il classico stereotipo dell'italiano che, essendo architetto ed avendo una storia di architettura inimitabile nel resto del mondo, magari dà ispirazione per qualcosa di più originale.
Bah, la mia fortuna è stata quella di poter lavorare per diversi studi e quindi accumulare abbastanza esperienza, anche se il mio inglese appunto non era ottimale, non lo è ancora secondo me, comunque abbastanza buono adesso per lavorare. Avevo anche una doppia esperienza nei software che utilizzano qua in Australia, quindi 2 software principali li sapevo usare tutti e 2 molto bene, e quindi diciamo che potevo candidarmi con più possibilità, con più percentuale, ecco. E un'altra cosa, la determinazione, quello sì, ho incontrato tanti architetti italiani e anche da altri paesi, tutti quelli che hanno trovato lavoro erano molto determinati e veramente non guardavano in faccia nessuno nel mandare curriculum e nel provare a trovare lavoro. Mi ricordo i primi periodi mandavo dalle 10-12 candidature al giorno. Poi bisogna anche sapere anche come presentarsi, ecco, quello ha fatto la differenza.
Tu hai portato un tuo portfolio, com'è andata?
Io ho portato, avevo il mio portfolio, avevo il mio curriculum, poi ovviamente all'inizio non si riceve nessuna risposta ed è molto deprimente, però piano piano si imparano i vari trucchetti nel presentarsi, come scrivere le cover letter, come impostare il curriculum, come impostare il portfolio. sono tanti piccoli accorgimenti che poi ho potuto anche trasmettere alle persone che ho conosciuto dopo e che ho aiutato anche a trovare lavoro, e fanno la differenza. Ecco, io l'ho vissuta sulla mia pelle, però poi almeno ho la fortuna che adesso posso trasmetterla a chi arriva adesso e dare una mano. Ecco.
Raccontaci una tua giornata tipo. Abbiamo detto oggi anche gli architetti, forse soprattutto gli architetti, gli ingegneri e molte altre persone lavorano davanti ad uno schermo, magari con un software 3D che riesce a interpretare le idee del cliente e poi tradurle in qualcosa di concreto. Tu che cosa fai quando arrivi in ufficio?
Io in ufficio, oltre a lavorare come architetto, sono anche responsabile del training per i colleghi, per appunto come utilizzare il software e nella gestione anche del software. Quindi le prime cose che faccio è cercare di vedere se altri colleghi hanno dei problemi e quindi sistemarli, e poi ho dei progetti assegnati a cui lavoro, diversi stage, quindi c'è quello in fase di progettazione, quindi di design preliminare, e quello in costruzione, quindi tutto un altro tipo di processo e di controllo, disegni diversi. Diciamo che ecco, il bello dello studio dove lavoro, che è uno piccolo studio, siamo solo in 8, sono coinvolto in tutte le fasi, in tutti gli aspetti dei progetti. L'esperienza che sto accumulando è totale, ecco.
Da un punto di vista di rapporti umani e familiari, immagino che con i tuoi tu ti senta attraverso Skype o altri software che fanno un lavoro simile. In Australia sei riuscito a ricostruirti un gruppo di amici?
Sì, sono riuscito a farmi amici anche qua. Ovviamente non è facile ricostruire gli stessi rapporti che si avevano in Italia, perché ovviamente qua si inizia a un'età diversa e ci si conosce in momenti della vita completamente diversi, però ecco, ovviamente è più facile legare con nazionali che con australiani o di altre appunto nazioni, perché lo stile di vita e anche il modo di interpretare la vita è diverso. Diciamo che ho amici anche da nazioni asiatiche, quindi sì, l'Australia è bella perché è multiculturale, quindi ogni giorno è una continua esperienza di vita e si imparano cose nuove, e non è noiosa assolutamente.
La tua famiglia si è abituata ad avere un figlio che abita a 16.000 km di distanza, oppure sperano ancora che tu un giorno possa tornare? O magari questo è il tuo piano, un giorno di tornare?
Tutti mi chiedono se resterò qua per sempre. Al momento non lo so. Diciamo che se in Italia dovessi trovare lo stesso tipo di lavoro con le stesse possibilità di carriera ed anche economiche, un pensiero a tornare lo faccio sicuramente, però al momento so che non è così e non sarà così per un bel po' di anni, quindi l'obiettivo è quello di al momento di rimanere qua, cercare di costruirmi una vita qua, poi in futuro si vedrà. I miei al momento credo si siano abituati a questo e poi in futuro si vedrà.
Un parere spassionato sull'architettura in Australia, e naturalmente non parliamo delle case nei quartieri residenziali, perché ovviamente quelle possono essere più o meno interessanti, ma l'architettura, diciamo così, pubblica delle città, come ti sembra?
Ma è un paragone è difficile da fare, diciamo che qua, anche quando si parla di storico, qua il vecchio per loro ha 60 anni, quando per noi il vecchio ne ha 2000. Quindi ogni tanto si parla di heritage in ufficio e di controlli di conservazione su case che sono state costruite negli anni 50. E ogni tanto mi viene anche da ridere, perché da noi le case degli anni 50 non vedono l'ora di demolirle, perché non hanno assolutamente nessun valore a livello storico. E il bello dell'Australia è il sistema che hanno, che anni luce avanti di quello italiano, la burocrazia è ridotta al minimo, sono molto avanti nell'utilizzo di software e diciamo di organizzazione. Ho lavorato in studi dove c'erano 70 architetti, in Italia in realtà così non ce ne sono assolutamente, uno studio grosso in Italia forse ne ha 20, qua uno studio di 20 e uno studio medio piccolo, sì è tutto un altro mondo. E poi c'è la fortuna di avere il mercato asiatico che adesso ha rallentato un po', però negli anni passati ha portato una grande quantità di denaro che si vede appunto col boom che c'è a livello edilizio qua a Melbourne, che è pazzesco.
Un'ultima domanda, Marco. Il podcast di questa intervista è in tutto il mondo e magari anche in Italia, dove qualche giovane neolaureato in architettura ti sta ascoltando e pensa di fare quello che hai fatto tu, ovvero venire in Australia. Sappiamo che purtroppo nel frattempo le regole sono cambiate, il visto 457 non esiste più e quindi forse le porte sono un po' più socchiuse rispetto ad una volta, ma che consigli ti senti di dare a chi vuole seguire le tue tracce?
Come appunto hai detto, hanno cambiato le regole dei visti e quindi senza un minimo di esperienza lavorativa nel proprio paese o in altri paesi non si riesce appunto ad ottenere un visto permanente in Australia. Io consiglio di provare appunto l'Europa all'inizio o anche l'Australia come magari un'esperienza temporanea di 1 o 2 anni, e se si vuole venire qui in Australia si deve essere appunto consci che bisogna avere adesso più esperienza lavorativa per poter applicare e ottenere quel tipo di visto lavorativo che permette di rimanere qua. Io sono stato fortunato perché sono riuscito a ottenerlo appunto in tempo prima che cambiassero le regole, e ora sì, è un po' più difficile, però ci sono ancora possibilità.
Marco Sartori, grazie per essere stato oggi con noi, naturalmente in bocca al lupo.
Crepi, grazie a voi.
sbs.com.au/italian